E così, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Il vostro Enzo che vi ringrazia, che vi saluta calorosamente. Vi ricordo che nello studio del libro di Sofonia stiamo considerando il primo capitolo che tratta il giudizio su Giuda e Gerusalemme. Completiamo la lettura del capitolo dal versetto 12 al 18, notando quante volte si parla di quel giorno e di quel tempo. In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torce e punirò gli uomini che adagiati sulle loro fecce dicono in cuor loro: il Signore non fa né bene né male. Le loro ricchezze saranno abbandonate al saccheggio, le loro case devastate. Essi costruiranno delle case ma non le abiteranno, pianteranno delle vigne ma non ne berranno il vino. Il gran giorno del Signore è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Quel giorno è un giorno d'ira, un giorno di sventura ed angoscia, un giorno di rovina e di desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e di fitta oscurità, un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le alte torri. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore, ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una distruzione improvvisa e totale di tutti gli abitanti del paese. In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torce. In altre parole, è come prendere una lampadina portatile e andare a cercare un individuo che si sta nascondendo nel buio. Dio dice: intendo frugare Gerusalemme, proprio così. Porterò alla luce tutto il male e il peccato. Punirò gli uomini adagiati sulle loro fecce. Questa è un'espressione idiomatica che penso corrisponda al nostro modo di dire tutto ok. Questa gente non credeva che sarebbe stata giudicata, come la gente di oggi non crede di dover affrontare il giudizio di Dio. Che dicono in cuor loro: il Signore non farà né bene né male. Essi stanno dicendo: Dio non sta facendo niente, Dio non ha intenzione di fare nulla a riguardo. La domanda di Abacuc fu: perché non fai nulla riguardo al male, Signore? E Dio gli disse: io sto facendo qualcosa. E quando ad Abacuc gli fu data una visione ed egli vide ciò che Dio stava veramente facendo, gridò a Dio di avere pietà della gente. La maggior parte della gente oggi dice: io non prendo in considerazione Dio, egli non fa il bene e non fa il male. Essi sono assolutamente neutrali riguardo a Dio. Questo tipo di pensiero certamente è ciò che guidò all'idea secondo la quale Dio è morto. Solo una società come la nostra poteva aver prodotto quel tipo di teologia, perché la gente in una ricca società dice: non abbiamo affatto bisogno di Dio. Di conseguenza, essi pensano che egli non faccia il bene, non faccia il male, non faccia nulla. Ma essi stanno sbagliando in pieno, e Sofonia ha intenzione di chiarircelo molto bene. Infatti, le loro ricchezze saranno abbandonate al saccheggio. Le ricchezze che essi presero, saccheggiando e rubando, sono destinate a essere portate via da loro, proprio allo stesso modo in cui essi le hanno ottenute. Le loro case devastate. In altre parole, ci sarebbero state città fantasma in Israele. Essi costruiranno delle case, ma non le abiteranno, pianteranno delle vigne, ma non ne berranno il vino. Dio aveva dato una legge a questa gente che quando un uomo piantava una vigna, non doveva andare in guerra fino a che non ne avesse mangiato il frutto. Un'altra legge diceva che se un uomo si sposava, egli poteva esimersi dall'andare in guerra per un anno. Qui Dio sta dicendo che essi pianteranno vigne, ma non ne berranno il vino, perché essi hanno peccato. Essi non potranno prendersi del tempo di libertà dalla guerra, né potranno prendersi del tempo libero quando si sposeranno, perché il nemico verrà come una inondazione. Il gran giorno del Signore è vicino. Questo gran giorno del Signore è il tempo della grande tribolazione nel futuro. Ai tempi di Sofonia, dopo che governò Giosia, non sorse mai un altro re buono nel regno del sud. Tutti furono cattivi: Joacaz, Joachim, Joachin, Sedechia, tutti furono dei re corrotti. Ora il giudizio verrà sulla nazione e sul popolo per il loro allontanamento da Dio. Ma essi sperimenteranno solo una piccola parte di ciò che sarà il gran giorno del Signore nel futuro. Sofonia dice: è vicino e viene in gran fretta. Si sente venire il giorno del Signore e il più valoroso grida amaramente. Questo ci fa pensare al muro del pianto, e questo avverrà fin dopo il periodo della grande tribolazione, perché Israele non conoscerà mai pace finché verrà il principe della pace, ed essi lo riconosceranno come loro messia. È un giorno di guai, poi di angoscia, desolazione, buio, fitta oscurità. Sofonia sta parlando qui di severità, l'intensità del giudizio che verrà, e la domanda sorge spontanea. Come può un Dio d'amore fare una cosa del genere? Troveremo, prima di finire lo studio di questo libro, che è come la storia che raccontai nella introduzione, del padre che portò la sua figliola dal chirurgo per essere operata. Il quadro può essere rappresentato in modo che sembra che egli sia crudele, severo, nel portarla dal dottore che la inciderà col bisturi. Ma in realtà tutto ciò che il padre fece fu per amore della sua figliola. Anche il gran giorno d'ira è un giudizio di Dio, ma c'è in esso l'amore di Dio. Nonostante ciò che avviene, Dio è amore. È come il contadino che aveva sul suo granaio la banderuola con su scritto «Dio è amore». Il contadino lo spiegò dicendo «Comunque da dove soffi il vento, Dio è amore», il che è vero. Anche nel giudizio, Dio rimane un Dio d'amore, ed egli giudica perché per lui è necessario giudicare ciò che è male. Lo fa perché deve essere coerente con se stesso, ed egli non sarebbe buono con le sue creature se non lo facesse. Se Dio permetterà il peccato per tutta l'eternità, se Dio non intendesse giudicare il peccato, se tu ed io dovessimo lottare con la malattia, con la delusione e con il dispiacere per tutta l'eternità, non potrei concepire che egli sia un Dio d'amore. Ma se mi dici che Dio giudicherà il peccato, che opererà un potente giudizio e che rimuoverà il peccato dal suo universo, io dirò alleluia e crederò che egli sia un Dio d'amore, anche quando lo farà. Quando Dio diede alla nazione di Israele le trombe che essi dovevano suonare nella marcia del deserto, c'erano molti modi in cui esse dovevano essere usate. Avendo menzionato i diversi modi in cui le due trombe d'argento dovevano essere usate, il Signore dice in Numeri 10, al versetto 9, «Quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete con squilli acuti e prolungati con le trombe, e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici». Sofonia dice qui che è un giorno della tromba. Essi suoneranno l'allarme, ma Dio non intende liberarli. Perché? Egli voleva giudicarli, egli vuole consegnarli al nemico, non liberarli. Deve essere un giorno di squilli di tromba e di allarme contro le città fortificate e le alte torri. Questo è il giudizio estremo, ve lo garantisco. Ma sapete, il chirurgo opera in modo estremo quando si trova di fronte a una grave malattia. Ma il dottore non lo fa perché è arrabbiato con il paziente, non lo fa per giudicare. In verità lo fa per salvarti la vita. E credo da un punto di vista umano, egli ti salva la vita proprio per il modo estremo in cui opera, ma lo fa per amore del bene del corpo malato, gravemente. Né l'oro, né l'argento potranno liberarli. Molti spendono miliardi provando a influenzare la gente, ma poi si rendono conto di non essere amati, ma odiati. Non si può comprare l'amore. Non si può convincere la gente con oro o argento, ma forse si crede ancora che il denaro risolva tutte le cose cattive della vita, che il denaro sia la risposta a tutti i problemi. Dio dice che quando gli inizia a giudicare, né il loro argento né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore. Ma tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, poiché egli farà una distruzione improvvisa, totale, di tutti gli abitanti del paese. Dio li rimuoverà dalla terra. Perché lo fece? Lo fece perché li amava. Se non l'avesse fatto, sarebbe stato necessario sterminare totalmente le generazioni successive, per amore delle generazioni future, così che non tutti avrebbero dovuto essere uccisi. Dio dovette entrare e tagliare via il cancro del peccato che stava distruggendo la nazione. Passiamo ora a considerare il capitolo 2 di Sofonia. Dio non ha giudicato solo il suo popolo, ma giudica anche le nazioni. E questo è il soggetto di questo capitolo secondo, fino al versetto 8 del capitolo 3. Ma Dio è clemente, paziente a lungo, e non vuole che nessuno perisca. Perciò egli lancia un ultimo appello. Sebbene si possa pensare che abbia raggiunto il limite della pazienza, nei primi tre versetti noi troviamo che Sofonia lancia l'ultimo richiamo di Dio alla nazione di Giuda, perché si penta, perché vada a lui. Leggiamo i primi due versetti dal capitolo 2. Raccoglietevi, rientrate in voi stessi, gente spudorata, prima che si esegua il decreto e quel giorno passi come la pula, prima che vi piombi addosso l'ardente ira del Signore, prima che vi sorprenda il giorno dell'ira del Signore. Abbiamo letto, raccoglietevi, rientrate in voi stessi. Essi devono riunirsi come popolo per pregare il favore di Dio perché attraverso la preghiera egli possa allontanare il suo giudizio. Raccoglietevi, gente spudorata. Il loro peccato certamente ha fatto sì che Dio mandasse il giudizio su di loro, ma non è perché egli non li ama. Il giudizio venne su di loro a causa del loro peccato. Erano ripugnanti, eppure erano insensibili alla vergogna della loro condizione peccaminosa. non avevano affatto il senso della decenza. Essi non si vergognavano della loro condotta. Noi diremmo che essi non erano sensibili alla gravità del peccato. Essi peccavano con sfrontatezza, peccavano apertamente, vantandosene. Questo ci porta dritti a quanto succede oggi nel mondo. Anche oggi vi è un peccare senza vergogna. Ora non è considerato sbagliato peccare. Ci sono però anche stati tempi nei quali era fatto segretamente e c'era un senso di dispiacere per il peccato che ci sembra si sia perso oggi. Forse non si sa più quanto sia ripugnante per Dio il nostro peccato. Trascorriamo pochissimo tempo a piangere sui nostri peccati. Dio dice: venite insieme a pregare, venite insieme a pentirvi, venite e convertitevi a me. C'è una nota di urgenza qui. Sofonia sta dicendo al popolo: fate questo prima che Dio inizi a mandare il giudizio, perché quando oltrepasserai il limite, Dio inizierà il giudizio, scoprirai che è troppo tardi. Una delle cose necessarie oggi è che qualcuno si faccia ascoltare, richiami la gente a pregare e a pentirsi. Il mondo ha quasi raggiunto la fine della sua corda. Questo è un grande bisogno, e a quel tipo di preghiera Dio darà ascolto e risponderà. Il discorso prosegue al versetto 3 di Sofonia, capitolo 2. Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i Suoi precetti, cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i Suoi precetti. C'è stato sempre un residuo di quelle persone che sono sincere verso Dio, proprio come ce ne sono oggi tra chi sembra aver messo Dio da parte. Dio ha sempre avuto un residuo di fedeli nel mondo, e sembra chiaro che Lui stia parlando qui a coloro che sono il residuo di Dio in Giuda. Cercate la giustizia. Il residuo dovrebbe stare anche attento al modo in cui vive la sua vita. Cercate l'umiltà. Essi non devono farsi prendere dall'arroganza e dall'orgoglio e dall'autosufficienza, perché questo era uno dei più gravi peccati della nazione. Questo è anche un pericolo tra i credenti di oggi. Alcune persone sono anche orgogliose di essere state salvate per grazia. Essi pensano che questo sia per loro qualcosa di cui vantarsi. Essi pensano di essere speciali agli occhi dell'Iddio Onnipotente, perché sono salvati. Amico, amica, non abbiamo nulla di cui gloriarci. L'Apostolo Paolo disse che non aveva nulla di cui gloriarsi. E credimi, se Paolo dice così, sono sicuro che nessuno di noi abbia questi motivi. C'è il pericolo di essere fieri del fatto che siamo figli di Dio, ma questo dovrebbe piuttosto portare all'umiltà. Egli in questo passo dice: cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. È una cosa gloriosa, meravigliosa, essere nascosti nella fessura della roccia ed essere coperti dalle sue ali. È necessario che i figli di Dio riconoscano che, sebbene essi non attraverseranno il periodo della grande tribolazione, possono sperimentare una grande quantità di giudizi, una grande quantità di guai, proprio come successe a questa gente. Giuda non passò attraverso la grande tribolazione, il grande giorno del Signore, ma essi certamente stavano passando attraverso quello che potremmo chiamare il periodo della piccola tribolazione. Tutti noi avremo tribolazioni a un certo punto di questa vita, avremo pene. Anni fa sentii la storia di una donna che faceva la cameriera, si stava lamentando riguardo ai suoi problemi. Apparentemente ella ne aveva proprio pochi. Quando la signora della casa la sgridò un po' per la sua lamentela, la donna rispose: «Quando il buon signore mi manda tribolazioni, io tribolo». Sono d'accordo con lei. Io credo che noi dovremmo tribolare. Paolo dice che noi gemiamo in questi corpi, ma questo non significa che siamo nella grande tribolazione, né che c'è una possibilità per noi di passarci. Adesso veniamo a una sezione, iniziando col versetto 4 fino all'8 del capitolo 2, dove vediamo il giudizio delle nazioni. Questo passo rivela che Dio giudica tutte le nazioni di questa terra. Il Dio della Bibbia non è una deità locale, non è uno che si mette sullo scaffale, non è un Dio locale o nazionale. È stato il grande errore della razza bianca quando, tentando di cristianizzare un popolo, portando loro il Vangelo, provare anche a farli vivere come noi viviamo e ad adottare le nostre abitudini, i nostri metodi. Bene, ci sono molte persone diverse dal lato opposto di questa terra, ed esse sono tutte persone per cui Cristo morì. Il nostro compito è di far loro sentire il Vangelo e poi lasciarli vivere la vita cristiana nei loro propri costumi, secondo i loro propri disegni di vita. Il Dio della Bibbia è il Dio di questo universo. Egli è il creatore dell'universo, del genere umano. Nota che Egli ha intenzione di giudicare queste altre nazioni, non solo il suo proprio popolo. ed egli giudica le altre nazioni per il loro peccato. Egli ha determinato certi standard che sono diventati universali. Essi sono stati scritti nei 10 comandamenti che Dio diede a Mosè. Tutte le nazioni hanno un senso di giusto e sbagliato, sebbene essi possono differire su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Un missionario raccontava riguardo a una tribù con cui aveva lavorato nei mari del sud. Essi erano cacciatori di teste, erano cannibali, ma egli disse che essi avevano un alto senso di onestà. Mi disse che tu potevi portare il tuo portafoglio con dentro il denaro e lasciarlo dove la tribù abitava per una settimana, e nessuno l'avrebbe toccato. Ma certamente non importava loro di mangiarsi qualcuno per pranzo. Ma essi avevano un alto senso di onestà, il che è qualcosa che non penso noi abbiamo oggi nel nostro paese. Una signora mi disse che lasciò il suo borsellino su un bancone del reparto in un negozio e quando ritornò, in meno di un minuto, il borsellino se n'era andato senza lasciare traccia. Ma certamente il ladro non stava andando a mangiare una persona per cena quella sera. Gli standard apparentemente cambiano, ma Dio ha dato alle nazioni del mondo determinati standard. Li trovi in tutte le nazioni del mondo. Nessuna nazione potrebbe essere una nazione civile se non ne riconoscesse qualcuno. Ma quando un popolo si allontana dall'Iddio vivente e vero, va nel più profondo paganesimo, raggiunge un posto dove Dio li abbandona. Dio ora inizia il suo giudizio delle nazioni ai versetti dal 4 al 7 di Sofonia, capitolo 2. Perché Gaza sarà abbandonata e Ascalon ridotta a una desolazione, Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno ed Ekron sarà sradicata. Guai agli abitanti della regione costiera, alla nazione dei Cretei. La parola del Signore è rivolta contro di te, o Canaan, paese dei Filistei. Io ti distruggerò al punto che non avrai più abitanti. La regione costiera non sarà altro che pascoli, rifugi per pastori e recinti per greggi. Essa sarà un territorio per il resto della casa di Giuda. Là porteranno le bestie al pascolo e la sera si coricheranno nelle case di Ascalon, perché il Signore, loro Dio, li visiterà e li farà tornare dall'esilio. In questo passo sono menzionate quattro città dei Filistei che saranno giudicate. Qualcuno potrebbe chiedere, perché egli non citò Gat? Era un posto prominente. Beh, a quel tempo Gat era sotto il controllo del regno meridionale di Giuda. Quelle che invece devono essere giudicate sono Gaza, Ascalon, Asdod ed Ekron, perché Gaza sarà abbandonata e Ascalon ridotta a una desolazione. C'è un luogo chiamato Ascalon, ma non è sulle rovine della vecchia città. Quella vecchia è proprio sommersa dal mare. Le rovine del tempio di Dagon sono là. Asdod sarà cacciata in pieno mezzogiorno. In quella terra la gente si prende sempre del tempo libero a mezzogiorno, il che significa che essi fanno ciò che si chiama un pisolino. Si prendono il tempo per un pisolino nel momento caldo della giornata. Ad Asdod fa molto caldo, sebbene sia lungo il mare, fa molto caldo d'estate. Sofonia dice che sarà distrutta e che essi saranno condotti fuori a mezzogiorno. In altre parole, il nemico li prenderà alla sprovvista. Asdod fu completamente annientata. Israele oggi possiede quel territorio. Essi hanno costruito palazzi su palazzi, una raffineria d'olio, anche un porto, e uno dei porti principali, ma in quel giorno fu completamente spogliata. Non ci sono affatto rovine là. Ed Ekron sarà sradicata, dice la profezia, e fu completamente soppressa. Bene, io vi do appuntamento a domani per continuare a analizzare, a fare delle riflessioni su questa profezia di Sofonia. Appuntamento domani.